Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5 in questo tempo di pandemia del coronavirus. Già settimana scorsa ho cercato di fare qualche sottolineatura anche partendo dalle parole del nostro vescovo e di un teologo del seminario, rispondere alla domanda: ma questo è un castigo? Ma questo è un flagello divino? Invece Dio è grande nostro alleato. Dio è alleato degli scienziati, dei medici che stanno lottando. Anche Dio sta lottando. Quest'oggi mi sembra che sia importante rispondere. Ma questa situazione che speriamo che si risolva, come possiamo viverla? Terminavamo l'altra volta dicendo: siamo nelle sue mani, ma non per essere puniti, siamo nelle sue mani perché sono mani sicure che ci accompagnano. E qualcuno potrebbe dire: come ci accompagnano se qualcuno così ci lascia? Non se qualcuno, se tanti ci lasciano. Ci accompagna, dice la fede, a un cammino verso la pienezza. Come è importante in questa stagione in cui vediamo tanti nostri fratelli e sorelle che ci lasciano e che abbiamo la paura che possa essere anche per noi così, ripensare però a quello che diciamo nel credo, credo nella vita eterna, credere alla parola di Gesù che domenica l'abbiamo sentito: io sono la vita vera, che non muore. La morte fisica non è una porta che si chiude, è una porta che si apre, ci dice la nostra fede. Ciò non toglie il timore, la paura, no, no, però non chiude un orizzonte di vita, è importante, ci dobbiamo educare, è l'occasione per educarci sempre più a questa grande verità, che il Signore ci ha dato la vita per l'eternità, non per 100 anni, per 50, per 70. Ma una situazione che anche potremmo dire un'occasione per rivedere un po' il nostro approccio alla vita. Pensiamo come, e lo vedremo proprio da una psicoterapeutica, come possiamo volerci bene anche a distanza, che la situazione non ci toglie i valori grandi della solidarietà, della condivisione, dell'amore verso gli altri, così come non ci deve togliere la fiducia in Dio che ci sta accompagnando, lo dico sottovoce, verso la pienezza della vita che non è su questa terra. Anche se noi dobbiamo cercare di gioire, di vivere in pienezza, di lottare contro tutto ciò che ostacola questa vita terrena, questa vita fisica. Allora ritorniamo alla domanda di oggi. Come possiamo vivere? È l'occasione per rivedere il nostro approccio alla vita. È un tempo strano, dominato dalla paura per un nemico invisibile, quello di oggi. Ma potremmo dire che questa situazione potrebbe essere un aiuto a crescere in una antropologia. Se riusciamo a cogliervi l'appello a un vivere è un vivere insieme, intessuto però nelle trame della vita e della morte, dell'amore di sé e dell'amore per l'altro. Possiamo cogliere la sfida di questo momento. Ecco, potremmo tornare a imparare che si vive con pienezza se si accetta la sfida dell'alterità e la necessaria trasformazione del limite. Siamo tutti limitati, non possiamo uscire di casa, non possiamo andare a fare la spesa in un altro paese. E dobbiamo accettare questa sfida dell'alterità, di come vivevamo prima la vita. È possibile, se ritroveremo la centralità dell'abitare noi stessi e la terra come una casa. Il coronavirus non ci avrà terrorizzato invano, se riusciremo a vivere la nostra vita su questo pianeta come in una casa comune. Lo psicologo Giovanni Salonia docente di psicologia sociale alla LUMSA di Palermo, scava nel dramma collettivo che stiamo vivendo per cogliere l'opportunità di un cambiamento, fare i conti con un evento epocale, come è stato per la prima bomba atomica di Hiroshima del 6 agosto del 45, e potremmo dire come è stata con l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001. Oggi, silenziosa e invisibile, entra in gioco il coronavirus. E secondo la sua natura, evidenzia questo psicologo, che è anche un frate cappuccino, diventa virale, cioè entra ovunque. E così noi ci scopriamo tutti deboli e terrorizzati. La paura è un'emozione che si presenta quando l'uomo teme per la propria sopravvivenza. Qui ci troviamo invece di fronte alla gestione di un fenomeno collettivo. Il coronavirus non ha la forza delle bombe, non ci sono sirene ad annunciare l'arrivo, non ha la visibilità di un nemico, non usa fuoco, non provoca fame. Ma è l'ironia della commedia umana, la fobia dell'invisibilità che caratterizza l'uomo di oggi, si amplia tragicamente col virus. Un'invisibilità che porta alla morte. Ci scopriamo tutti deboli e terrorizzati, quindi. È un'invisibilità, un secondo affermazione, che sta cambiando la nostra vita. Il coronavirus non è automaticamente letale come altre malattie, ma ha scatenato un'emergenza capace di far esplodere tutte le contraddizioni, le ingiustizie dei nostri assetti sociali, che mal compongono i diritti e le esigenze tra i forti e i deboli. Il virus viene a ricordarci che siamo tutti esposti al tocco della morte, ricchi e poveri, potenti o ultimi, o come dice il Papa, quelli che sono gli scartati. Don Rodrigo è esposto alla peste come il più povero dei suoi servitori, ci dice il Manzoni. Ancora, per gestire l'emergenza ci viene imposto di non compiere gesti diventati habitus relazionari. Il non toccarsi, stare a distanza, mettere la mascherina, non uscire di casa. Ma fermiamoci sul non toccarsi e stare a distanza. Quel toccare che è segno di vita e di vicinanza, datevi la mano, esprime riconciliazione, io do la mano, esprime vicinanza, ecco, diventa oggi un tabù. Non toccatevi, il virus potrebbe insinuarsi nelle pieghe del vostro contatto. Non possiamo continuare a dire che le anime si incontrano nell'incontro di due mani. E allora come comportarsi? Questa limitazione può diventare l'occasione per riscoprire la centralità del guardarsi. Tornino i volti, direbbe Levinas, così lo traduceva il grande Italo Mancini. Torni lo sguardo a essere il tocco che salva, che crea incontro. E forse il tocco degli occhi possiede un'intensità ed esige una distensione temporale che non conoscevamo o che avevamo forse dimenticato, anche se molti hanno fatto l'esperienza di due innamorati che si guardano e si dicono tutto, oppure io dico, come ho visto, di due persone anziane da 70 anni sposati che si guardano. Scusate, un'invisibilità che ci sta cambiando la vita, come dicevo. Bisogna riscoprire in questa emergenza il senso dei gesti che potremmo fare, una limitazione, come dicevo, che può diventare occasione per riscoprire la centralità del guardarsi. Il tocco degli occhi possiede un'intensità ed esige una distensione che non conoscevamo o che avevamo forse dimenticato. Sentiremo poi un psicoterapeuta che ci dice che ci si può voler bene anche a distanza. Ci viene richiesto di stare a casa, stiamo dicendo, e può essere l'occasione per rivedere un po' il nostro approccio alla vita, ecco, rimanere a casa. Dopo essersi fuggiti da casa, considerandola come un albergo, in un modo sempre più in movimento e globalizzato, ci viene detto che per vivere è necessario restare a casa. Non più correre, ma dimorare. Dobbiamo scoprire il dilatarsi di questo verbo che permette ai nostri corpi di trovare una nuova prossemica. Lo stare vicino dei figli, con i genitori, dei fratelli, il condividere il pane, ogni pane, come rinvenimento di quel calore che è fonte sorgiva di ogni altro genuino calore. Restare a casa, riscoprirci tra noi, parlarci, ascoltarci. E quindi possiamo trasformare questo tempo in un'opportunità. Ce lo diceva a ottobre con la lettera pastorale già il nostro vescovo. L'occasione, la situazione è occasione di opportunità. Sembrava, potremmo dire, un'indicazione profetica quello dell'arcivescovo. Sembra, ce n'ha parlato a ottobre, come questa situazione potrebbe essere occasione. Siamo cresciuti spesso con l'illusione di essere onnipotenti e non abbiamo avuto il tempo di imparare che ogni limitazione richiede la capacità di trasformarsi. È una specie sopravvive se è capace di cambiamento. È la legge dell'evoluzione. Il coronavirus può diventare per questo un'opportunità, lo dico sottovoce però questo. Dobbiamo cogliere la sfida prima che diventi abitudine e rituale anche il nuovo stile di vita. Torniamo a imparare a vivere con pienezza. C'è dell'oro, credo, dice Mariangela Gualtieri. In questo tempo strano, forse ci sono dei doni. Un'altra affermazione che mi sembra importante, un'altra indicazione che non ci si può avvicinare, un metro è troppo poco, ci viene detto, e sembra che ci vogliamo distaccarci gli uni degli altri, sembra che non potendoci abbracciare, non potendoci dare la mano, non potendoci essere vicino, non si può volerci bene. Invece si può voler bene anche a distanza, dice uno psicoterapeuta, Ezio Enrico Parolari. In un tempo così difficile e strano di pandemia, tutti possiamo imparare, forse con quella fatica, cose inedite e preziose per le relazioni sociali. Tutti siamo stati invitati, anche con precise disposizioni civili ed ecclesiastiche, a stare a distanza di sicurezza. La prima reazione comprensibile è stato un senso di rifiuto, ma poi giorno dopo giorno, come è stato il non uscire di casa, giorno dopo giorno, non solo per le multe, ma anche per la paura del contagio. Ecco, circa lo stare a distanza, stiamo comprendendo che questa distanza non è un rifiuto degli altri, ma è una preoccupazione, una premura, potremmo dire, per il bene di se stessi, ma io direi prima per il bene degli altri. E anche di se stessi, che in queste circostanze sono con più evidenza indissolubilmente legati, ma sono sempre interdipendenti. Proprio in questo tempo possiamo riconoscere e sorprenderci del fatto che se anche di solito siamo molto vicini a molti altri, non è detto che ci accorgiamo dell'altro, e tantomeno ci preoccupiamo, e forse a volte nemmeno lo rispettiamo l'altro che ci è vicino. Non è detto che nello stile delle nostre relazioni lasciamo all'altro tutto lo spazio per potersi sviluppare in tutto ciò che è, e quindi in senso teologico nella sua vocazione. Non è detto che perché siamo vicini noi gli lasciamo tutto questo spazio di scelta. Essere vicino non significa essere prossimo, e diventare prossimi chiede prima una distanza per riconoscere il valore sacro dell'altro. Dobbiamo essere a distanza, ma non solo per il coronavirus. Dice Parolari: la pedagogia della distanza, anche se in questo tempo è esigente, rigida e costretta, ci invita a scoprire nel voler bene anche la delicatezza della distanza, del lasciar spazio, del fare un passo indietro, del cedere il posto, del fermarsi sulla soglia, dell'aspettare, del non essere invadenti, del rispettare i confini personali. Il voler bene non è solo presenza, ma è anche distanza, perché in questo spazio fisico e psichico una persona, un gruppo, una comunità possono muoversi e cambiare e fare altre scelte. Questa pedagogia della distanza ci invita a prendere coscienza che ciascuno di noi può essere anche pericoloso per gli altri. E non solo in questo tempo di coronavirus, visto che potremmo essere portatori di virus senza sintomi o in incubazione in questo tempo di coronavirus, ma in ogni circostanza della vita possiamo essere pericolosi. In una cultura in cui spesso la stima di sé si propaga in senso banalmente narcisistico, imparare anche a diffidare di noi stessi potrebbe essere una grande risorsa di responsabilità per custodire l'altro e costruire rapporti di civica amicizia, di vera amicizia. La pedagogia della distanza, oltre che alla giusta prudenza verso gli altri, ci induce a una certa diffidenza di noi stessi. Spesso riteniamo che il male giunga dall'esterno, giunga dagli altri, giunga da questi nostri amici che arrivano da altri continenti, giungano da un ipotetico nemico esterno a noi. Ma più raramente, purtroppo, riconosciamo che può venire da noi stessi. Questo mancato riconoscimento indebolisce una società dal di dentro, dal suo cuore, dalla famiglia, dai rapporti tra amici, compagni di lavoro e vicini di casa. Nella nostra vita facciamo purtroppo esperienza di una sofferenza drammaticamente inevitabile, ma c'è anche una sofferenza evitabile che dipende dalla responsabilità personale di ciascuno secondo il suo compito e ruolo. Quanta sofferenza potremmo risparmiare al nostro prossimo se imparassimo anche a diffidare un po' di noi stessi nel modo di trattare gli altri. Tutti coloro che, anche rispetto agli abusi, al male che si può fare altrui, che siano professionisti, educatori, preti, eccetera, si ritengono al di sopra e pensano che questi sono problemi che riguardano solo gli altri. Rischiano di essere le persone più pericolose, però. Proviamo a pensare a un fatto che è successo qualche giorno fa. Gli italiani che sono fuggiti al sud l'8 e il 9 marzo, la maggior parte dei quali senza dichiararsi al medico di base o senza quarantena una volta arrivati, non hanno sbagliato per egoismo. Potremmo giustificarli, ma li condanniamo per la stupidità al punto di non comprendere di poter essere un danno per i propri cari, parenti, amici e compaesani. Anche oggi, anche qui, se io vado fuori, vado dagli altri, ma che cosa c'è? Se io mi metto a fare un po' di atletica, corre, ma che male c'è? Se io sacerdote penso ai miei ammalati e dico vado a trovarli, meno male che mi hanno educato loro. Di solito telefonavo sempre prima di andare agli ammalati, andare a visitarli. E qualche settimana fa mi sono accorto che appena dicevo sono Don Angelo, subito intervenivano dicendo Don Angelo aspetti, facciamo dopo, più avanti. Allora ho imparato adesso, quando chiamo una persona anziana ammalata, dico sono Don Angelo per salutarla al telefono. Ah, allora ecco, rispondono, sono tranquilli. Sono Don Angelo per salutarla al telefono, non Don Angelo per venirla a visitare. E credo che dovremmo avere questa attenzione. È una bella cosa che sono ritornati a casa questi nostri amici al sud, ma non hanno sbagliato per egoismo, ma le hanno sbagliato per la superficialità, per la stupidità, al punto di non comprendere di poter essere un danno per i propri cari, per i propri parenti, gli amici, i compaesani. Se io non capisco, qualche prete dice ma dobbiamo andare, noi dobbiamo essere dei martiri, ma non facciamo del male agli altri. Io stamattina ve l'ho già detto, ripensavo un po', ma io che cosa posso fare di concreto? E devo osservare di non poter uscire di casa, di non poter andare dagli ammalati. Certo, sì, col telefono, ecco, senza. Ma poi c'è ancora una grande possibilità di far del bene, che è quella di pregare. Io prete, io compagno di viaggio verso la casa del Padre di tante persone, ecco, devo mettermi a accompagnarli, a sostenerli attraverso la preghiera, ad affidarli al Signore attraverso la preghiera. Devo credere a questo. E quindi una preghiera più precisa, più generosa, più motivata. Non mi soffermo sui casi di alcuni preti che non in questi giorni, ma forse i giorni scorsi, sono casi isolati, però che radunavano a tutti i costi i fedeli, magari di nascosto, comportandosi come se in Italia non ci fosse la libertà religiosa. E questo per superficialità, per banalità. Nella prossimità, dice ancora il psicoterapeuta, il farsi vicino e la delicatezza della distanza non sono nemiche, non sono alternative, anzi si integrano. Senza capacità di rispetto e distanza non c'è prossimità, ma si rischiano forme di identificazione confusive. Certo, riconoscere la distanza come un bene di solito non è così spontaneo, ma il custodire l'altro chiede di andare oltre la compiacenza. Senza la delicatezza della distanza, senza aiutare a stare nei giusti limiti, né si educa né si ama, dice il psicoterapeuta. La pedagogia della distanza è una dimensione importante, non solo per la qualità delle relazioni personali e familiari, ma anche in una comunità cristiana e della società intera. Per una cultura della prossimità è necessaria anche una pedagogia della distanza. Certo, aspettiamo tutti che si possa di nuovo incontrare, abbracciare, darsi la mano, essere vicini, ascoltarsi, parlarci, ma riscopriamo in questo tempo in cui non possiamo avvicinarci, riscopriamo la pedagogia della distanza, come può essere di aiuto all'altra persona, di rispetto all'altra persona che vogliamo incontrare, di diminuire nella nostra arroganza dell'essere al di sopra, così come la carità. Termino dicendo così. La carità più vera non è quello di fare dall'alto verso il basso, del dare. La carità più vera è quello del ricevere dagli altri. Perché diamo occasione all'altro di sentirsi vivo. Un insegnante di questo stile evangelico è Dio, che ha voluto aver bisogno di noi per salvare il mondo. Potrei dire che è l'ammalato al quale io devo mettermi alla sua scuola. Con la sua fragilità l'ammalato mi insegna tante virtù che io sano non vivo e non penso. Allora la pedagogia della distanza mi dice che devo imparare proprio a voler bene anche a distanza. Forse è un bene più forte, più grande. Buona giornata a tutti.